Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eh sì, ci siamo, inizia la settimana, il nostro kick-off.
Ciao
insieme
Marco,
a Stefano.
Buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato di nuovo. Senti Stefano, è un po' che non siamo da soli nel kick-off, quindi ci prendiamo questa parte io e te. E allora giochiamoci subito un pallone a testa, no? Proprio il kick-off è la parte iniziale. Ma un pallone, dai, facciamo un bel pallone.
No, una pallina allora, perché intendevo Sinner.
Sinner, vuoi dire qualcosa anche tu?
Beh,
su Sinner?
Insomma, voglio dire, in questa settimana. No, vabbè, se lo so che hai fatto.
No, però ieri ci ha fatto. Ci ha tenuto lì incollati.
Ci ha tenuto lì, è un ragazzo semplice, mi piace molto. E devo dire che ha trovato un muro. Che si chiama
primo set Nole, ingiocabile proprio
Djokovic, ingiocabile. Poi c'è stato a cavallo nel settimo game, che credo che sia durato un quarto d'ora.
Mamma mia, finiva più
quarto d'ora. E lì è entrato in partita, ma è entrato per pochi game, ha fatto sempre fatica a tenere il servizio. Poi tra l'altro non ha saputo approfittare anche dal fatto che a Djokovic non entrava la prima, cosa che poi sistematicamente gli è entrata
dopo,
nel primo set, quasi in profondità nel campo, cioè voglio dire chiudeva, e anche voglio dire allungava sui lati del campo. Una cosa, un Djokovic che ha 36 anni credo, quindi tanto di cappello. E tra l'altro insomma lui
si anzianotti, vedi,
si anzianotti, e credo, che, mola, e credo, no? Che poi alla fine Djokovic abbia dimostrato di essere numero uno, perché ha regolato probabilmente il primo e il secondo al mondo, quelli che saranno Alcaraz, in due set, e Sinner l'ha liquidato in due set. Cioè alla fine c'è un girone e poi ci sono le partite che contano e fanno la differenza. Lì Djokovic, sai, tutta l'esperienza, la pressione, le cose. Però credo che Sinner abbia i mezzi,
segnale,
gli strumenti,
dai,
per essere tra i primi al mondo. Gli auguro di diventare primo, però per diventare primo deve stare sempre sul pezzo, perché ha un repertorio non deve migliorare sotto rete, come diceva Corinna, ti ricordi l'altra volta?
L'ho detto pure oggi.
E
sì,
poi
sì,
deve
sì.
stare sempre sul pezzo, perché appena cali, questo è un tennis un po' liquido, nel senso che non ci sono fenomeni, quasi si assomigliano tutti lì in testa alla classifica, e quindi la differenza la fa la condizione, la motivazione, l'essere sempre su in
una
forma.
Cosa che mi ha fatto pensare ad un altro sport a me molto caro, che la
MotoGP.
Sì, non ci sono fenomeni. Eppure lì devi stare sempre sul pezzo.
Sul pezzo. Se no cadi e arrivi
decimo.
Perché
non ci sono fenomeni.
Sì, esatto.
E quindi devi stare
cali e arrivi decimo.
Forse il pilota che ha qualche cosina in più, ieri purtroppo ha pescato una gomma fallata, che sembra una cosa paradossale. Questo ha pescato nella gara più importante, peschi la gomma fallata. Una roba pazzesca.
Pazzesco, sì.
Che mi sembra veramente una cosa quasi da non crederci. Sì, Martin secondo me è il pilota con più talento di quelli che ci sta lì in quel mucchietto. Poi sono tutti bravi piloti, però non c'è proprio manca proprio il talento. Allora devi stare proprio sul pezzo, perché basta
un po' in tutti gli sport sta avvenendo questo, insomma, di tanti bei giocatori, ma io sto campione non lo vedo. Cioè, anche nel tennis Sinner è un fenomeno che ci accomuna, ci ha unito, no? Come Tomba, come stava quando seguivamo Valentino Rossi, questi fenomeni qui, Pantani. Però io credo che non sia un fenomeno, cioè che madre natura gli ha detto guarda tu sei un fenomeno, no, si è costruito con grande abnegazione,
uno che lavora tanto, Corina l'ha detto anche oggi, uno
se
che
lui
lei
non lavora così, lui non reggerà le prime posizioni.
Senti,
del mondo.
Non so se ne avete parlato venerdì, però te lo chiedo, ma quando Spalletti dice Chiesa è il nostro Sinner, io parlo del calcio italiano, attenzione, il calcio italiano, è il giocatore secondo te più forte del nostro calcio, che esprime in questo momento il nostro calcio?
Siamo sempre lì, anche lui se ha la fortuna di non farsi mai male, di stare sul pezzo, ha quel tipo di determinazione. Io credo che Spalletti abbia fatto questo tipo di...
Vabbè, parallelo. È chiaro che il confronto lo fai anche perché c'è il momento per poterlo
per quel
fare.
Quel tipo,
no?
Di determinazione che ci mette quando gioca, no? Non molla mai, sta là, combatte su ogni pallone, tecnicamente bravo. E anche lì non è che possiamo parlare di fuoriclasse.
Però io
ne abbiamo
parlato
anche
io vedo un altro che lavora tanto, cioè uno che quando
esatto.
lui gioca tutti i palloni come se fossero gli ultimi, capito? Esatto. Mi piace per questo, però non è un fuoriclasse assoluto, è forse il più forte italiano che abbiamo in questo momento.
Sì.
Quindi qui bisognerebbe poi di come mai magari non ci abbiamo più il grande fantasista, il grande, però questo è un altro discorso.
Un altro discorso, però è un dato di fatto. Insomma, tu hai parlato della MotoGP, adesso io ho fatto un cenno su quello che è stato Sinner questa settimana travolgente, piena di emozioni, a Torino, bellissimo, un torneo riuscito anche da un punto di vista organizzativo, centrato,
bello, molto bello.
E poi conclusosi con l'esperienza di gioco, cioè ieri si è visto proprio che ci sono 10 8 livelli proprio di grandezza, nonostante l'impegno, no? E quindi capisci che quando abbandonerà la scena Djokovic ci saranno gli Alcaraz, ci saranno i Rune, i Sinner che si contenderanno la prima posizione, uno, due, tre si alterneranno, però devono stare sempre sul pezzo, perché altrimenti lì ne esce fuori un altro simile, sono quasi tutti uguali, cioè, sì, non è che tu dici,
guarda, stai dicendo
c'è uno più forte di un altro, Sinner è più forte 10 volte di Alcaraz,
sì, sì,
no,
sì.
Non lo puoi dire, dipende dal periodo, mentre prima Djokovic si era imposto quando Federer stava sulla via, mi ricordo un'internazionale 2011, sbocciò la stella, cominciò ad apparire la stella di Djokovic e poi stava sulla scena un decennio, insomma 15 anni, quindi quelli sono i fenomeni, con Nadal, con Federer. Quello è difficile, troveremo secondo me un decennio così.
No,
poi
no,
io magari d'accordo. Mi sbaglio
sono
io.
No, no,
però...
no, io sono molto d'accordo su quello che stai dicendo. Proprio...
Credo che la MotoGP, MotoGP. Sì, cioè, se Bagnaia sta sul pezzo così, magari chi c'è? Non c'è,
c'è
nessuno,
una
magari
speranza.
Ne può vincere 5.
C'è una
però
sola speranza.
Vincerà 5 titoli mondiali, saranno equivalenti a quelli di Valentino
no.
Rossi. Che c'era
no.
Chi c'aveva?
No, ma non li vince 5 titoli.
Stoner,
mondiali.
Chi c'aveva non come no, antagonisti? Poi
ce n'è avuto altri.
No, ce n'ha avuti tanti altri.
Ma non li vince 5 titoli mondiali. Non li vince perché io credo che già il prossimo anno, siccome qui siamo di, io scusami, vado fuori, siamo di fronte ad un monomarca di mondiale dove c'è tutto Ducati, non a caso la Ducati si prende Marquez, il prossimo anno mi viene da ridere.
Ecco, quello
voglio
è un fenomeno.
Vedere, perché quello
me.
È un fenomeno assoluto. Se gli dai una moto che un tantinino, cioè è l'unica onda che va è quella di Marquez nel marasma totale, dagli una moto un tantinino più
siamo
competitiva
adesso
e
per
vediamo
dire
che
questo kick-off e trasportandolo nel calcio.
Ti piace
non è
kick-off allargato,
sì, allargato
ai talenti?
No, per spiegare che ormai i fenomeni non ci sono più.
Sì,
e
sì.
Il fenomeno attuale in ogni disciplina sportiva, nella fattispecie del calcio, è quello che sta sul pezzo, lavora sodo per mantenersi ad alti livelli. Un po' questa è la dinamica del nuovo essere competitivi, essere all'altezza, stare sempre su grandi livelli. E credo che Spalletti nella nazionale stasera abbia trasmesso questo alla squadra. Quindi abbiamo visto per esempio Barella. La partita che ha fatto contro la Macedonia del Nord è tornato il vecchio Barella, primo Barella, la prima edizione di Barella, cioè quello che stava impressionando, si era posto l'attenzione con Giorginio che guidava, che non deve calciare.
No, lascia quello, l'altro capito.
Noi l'avevamo anche anticipato qui,
ma poi
non
come
so
batte,
se c'è ascoltato.
Ma come si fa a battere un
no,
rigore?
No, ma anche
così,
per un fatto, non dico scaramanzia, proprio diciamo di logica
psicologica,
questa
di proprio. Lasciamola perdere.
No, però stavolta Spalletti ha detto ci sono altri rigoristi, si è fermato.
Forse gli ha detto Giorginio Mister, io non voglio più andare sul dischetto, basta.
Beh, no, io capisco tutto, ma non è che queste sfide non hanno senso.
No, ma poi quel saltello
che...
così, perché? Perché, mosso. Stefano, tu sei stato calciatore, perché? Perché?
No, ma magari ne ha fatti...
Il saltello prima di colpire.
Allora, ricordiamo una
cosa. Ma perché il saltello
che lui è uno specialista al Chelsea, quando stava al Chelsea, ne ha sbagliati quasi niente.
Sì, ho capito, però quel saltello lì mi ha fatto imbestialire, perché io...
Ma lo fa sempre.
L'unico saltello che io concepivo è quello di Van Basten, che da fermo... faceva il saltellino e poi partiva, quello era un saltello proprio, vabbè, per me Van Basten era bello da vedere quando camminava pure, no, perché era talmente elegante e bello.
No,
ma
lo devi saper fare, non ti
perché?
So dire, ma anche per di potenza, per
sei
di
spiegabile.
Il portiere sta fermo, dice vabbè, dove me la tiri, poi arrivano sti diracci, sti stracci bagnati, come si dice, no?
Veramente, che non è una parata del portiere,
no,
quella è uno sbaglio di chi tira, cioè...
Ha ricordato quello dell'andata lo scorso anno in Svizzera, perché a ritorno quello decisivo lo sparò in curva alto, e qui invece proprio un'altra volta male, però voglio dire bene da un punto di vista del gioco. Quindi è un regista che ha personalità, guida la squadra, non mi dispiace, non mi è dispiaciuto.
No, aveva fatto bene, se tu togli il rigore, lui comunque ha fatto bene.
Poi tornando alla prestazione, tornando al discorso che facevamo prima, io ho visto un Barella che è tornato completo, totale, inserimenti, tecnica, passaggi, recupero dei contrasti vinti. Insomma, alla fine Spalletti ti dà questa. Hai visto quando Zaniolo e le scelgo a proposito appunto di questo kick-off? Se io devo scegliere un fotogramma e scegliere questo nuovo corso della nazionale targato Spalletti, scelgo quando lui sbrocca a bordo campo e dice a Zaniolo alzati con l'occhio spiritato.
Sì.
Quello perde il pallone e sta lì che passeggia, trotterella, e invece lo invita a recuperare subito, perché quello è un discorso proprio di mentalità, no?
Sì, perdi
il pallone e recuperi, cosa che Chiesa fa senza che...
No, Chiesa, ti ripeto, è uno...
Senza essere stimolato.
No, però una cosa mi ha colpito una cosa che ti volevo sottoporre al termine della partita. Sai, a me piace molto ascoltare poi i calciatori mi ha colpito Chiesa, perché secondo me dice una cosa, adesso te la
sì, lo so, volevo dire. Quella del sì. Club là, che...
No, lui dice, no. Lui dice siamo propositivi, è la bellezza di giocare così e qualche rischio si prende.
Sì, sì, sì. Ma non è la prima volta.
Non è la prima volta, lui manda di... questi messaggi che non...
Ma io credo che nemmeno Allegri si offenda.
No, cioè, però
non è che si offende per queste cose qua.
Però sono dei messaggi importanti. Cioè lui
sono
fa...
due realtà completamente differenti. Sono
però lui vuole giocare così.
Lui vuole giocare così.
Giocare così. Mettiamoci in testa questa cosa.
Ma adesso la Juventus non si può giocare così. E tu dirai, sei d'accordo? E io ti dico.
Ma non si può
sì.
giocare adesso o in assoluto?
No, no, adesso. Allegri ci ha giocato 4-3-3. Se c'hai Chedira, se c'hai Marchese.
Quando
ci ha
giocato? Se c'hai...
A volte ci ha giocato 4-3.
Tanto
tempo fa con altri giocatori. Per adesso non lo puoi fare. Se lo fai, rischi.
Ma io credo che non sia solo una questione di modulo, permettimi di dire.
Certo,
di
è che sono d'accordo con te.
Cioè,
è
un
vero,
pochettino.
I moduli poi alla fine.
Cioè, vedi Chiesa fa delle volte
come
il mediano. È una roba che non si può vedere, dai. Delle
no,
volte
Chiesa quel 3-5-2. Ti ricordi gli inizi quando dicevano non è una coppia, Vlahovic-Chiesa?
Sì, tu eri uno di che sostenevi questo. Io invece
allora
non,
il tentativo
non
di Allegri, che dicevo ha ragione, è vero, di portarlo là, però insomma non ha sortito effetti positivi, perché Chiesa è così, è nel 4-3-3 a sinistra, chi c'è, chi gioca? Chiesa. Cioè chi è il primo della lista? Chiesa.
Sì,
che sa interpretare alla perfezione quel tipo di ruolo.
Sono d'accordo.
E non è detto che lui non faccia più gol così, anzi secondo me ne fa di più. Però la Juventus si deve sacrificare una sorta di lavoro
faticoso.
Invece di coprire con Spalletti, copri 65 metri di campo, diciamo così approssimativamente, con Allegri sono 85, a volte sono 90, perché devi rientrare a ridosso dell'area di rigore.
È vero.
E quindi perdi lucidità, sfiati, sei là, ti arriva sta palla, sei stanco, c'hai più anidride carbonica, cioè è tutto un effetto, c'è l'acido lattico che... Invece giocatori così devono essere allegri, entusiasti di giocare, e con la nazionale ha ritrovato il sorriso sotto questo punto di vista, perché ha trovato il suo habitat, la sua condizione ideale per rendere e per far vedere tutto il suo talento e tutta la sua potenzialità, che sono enormi. Sono ancora alcune sue potenzialità, alcune sue caratteristiche ancora non sono del tutto definite, manifestate da questo ragazzo. Secondo me più trova una stabilità in questo caso. A un giocatore del genere gli serve una struttura di gioco, Marco.
Sì, sì.
Quindi
io
uno
sono...
schema fisso per lui.
Perché stiamo parlando di un giocatore. Cioè, ritengo.
Poi si può adattare.
Mi ricollego a quello che dicevi tu prima.
Non si adatterà mai fino in fondo alla perfezione.
Siamo di fronte ad un giocatore forte, per carità. Ma è uno che lavora tanto, no? Ha lavorato tanto e continua a lavorare tanto. Abbiamo detto uno che gioca i palloni come se fossero sempre gli ultimi. Un giocatore così, secondo me, ha bisogno ancora di più di uno spartito.
Sì.
Perché si può esaltare ancora di più. Questo
immagina
dico.
Chiesa lo scorso anno al Napoli.
Cioè Chiesa non è del Piero che tu giochi male, prende un pallone, capito? È diverso,
vero.
Ha bisogno di uno sviluppo di gioco per rendere ancora di, che hanno bisogno.
Che hanno bisogno di questo...
Esatto.
Di uno schema.
Sì, sì, io la vedo in questa maniera per
uno schema, sì.
Per rendere
altri
ancora
no,
di più.
Altri sono più duttili, si sanno magari anche districare.
Stanno con la giocata, venirne fuori, è diverso.
Lui
no?
Fatica fuori da questo modulo, da questo sistema di gioco, a essere forte. Lo è sempre, per carità, perché lo è anche nella Juve, perché ha fatto grandi partite, ha deciso anche in questo all'inizio del campionato, diciamo tutti, strepitoso, è tornato, farà 20 gol, 15 gol,
sì,
c'è
sì,
una media
sì,
di un
sì.
gol a partita insieme a Vlahovic.
Sì, sì, sì.
Poi però si è fermato un po', perché poi questo lavoro di fatica, di abnegazione, di sacrificio, insomma, gli toglie lucidità, gli toglie la ragione di essere Chiesa.
Sì, sì, sono d'accordo. Senti, invece ti voglio chiedere, io mi voglio giocare un pallone invece in questo kick-off sulle romane.
Beh,
alla ripresa è tempo di fare i fatti.
Sì, sì, sì.
Basta con le chiacchiere, con le parole.
Sono d'accordo con te, ne parlavamo fuori onda, anche perché noi insomma è tipo Radio Verità, non è che noi ci nascondiamo. È ora di smetterla, insomma,
sì.
con queste tarantelle. Perché
anche perché il perché calendario impone di fare.
Le rose non saranno le rose più forti del mondo, ma sono delle rose che meritano un altro tipo di classifica. Poi se uno mi dice ma Napoli è più forte, l'altro è più forte, siamo d'accordo, però l'andamento, il rendimento, il calendario, le partite che ci sono state, le difficoltà che hanno fatto vedere, insomma non ci siamo. Sono in ritardo, hanno la possibilità di riscattare questo avvio, insomma considerevole, perché 12 partite voglio dire, è uno slot di partite considerevole, perché 12 partite già non è che ci sono sentenze, però dici dove andiamo a parare, e qui bisogna aumentare la media punti.
Che vuoi vincere tutte le partite?
Sì.
E beh, però insomma bisogna, un segnale forte lo devono dare, Stefano, devono...
Siamo a, per andare in Champions League devono avere la media di 2 punti a partita. Ho fatto un po' di
devono
calcoli,
cominciare
stanno
a marciare,
e mezzo.
Dai, cioè, a marciare e mezzo. Non basta con questi
rallentamenti. Considerando che la quota per andare in Champions League credo che sia sui 68 quest'anno, credo che sia, sarà più bassa dei 70 punti dello scorso anno. In Milano lo scorso anno ci andò con 70 punti, però finì quinta. Diciamo così, prendiamo come parametro la Juventus, che poi è stata, diciamo, retrocessa tra virgolette fino, certo, alla decima posizione, certo, per le, sì, vicissitudini che sappiamo, ha fatto 72 punti. Siamo sempre lì, 70-72 punti, e devi chiudere il giro dell'andata facendo almeno 18 punti per la Roma, anche per la Lazio, perché tanto è un punto di differenza, c'hanno tutte e due.
Però intanto Lukaku manda un segnale forte.
Lukaku è fortissimo.
4 gol in 37
Lukaku non
minuti.
Non ce l'ha nessuno in Italia, è un giocatore, è un grande professionista. Io devo dire la verità, non mi sorprende, quando sbarcò a Roma lì a Ciampino quel giorno era già tirato, tutti ironizzavano, ah, sovrappeso,
è arrivato, fatto, benissimo.
È arrivato benissimo, ha fatto gol e adesso ha avuto un momento di stanca così, di appannamento, che pensavamo, si pensava insomma, almeno io, che potesse,
è vero che
essere,
ha giocato con l'Azerbaijan e quindi
no per carità, senza, però ti fa 4 con 20 minuti,
però ha fatto
esatto, quindi no, pensavamo che potesse aver rallentato un po' la media, perché a fatica, insomma, se questo gli dai le palle, gol, te traduce tranquillamente a rete, quindi è un giocatore totale, è un trascinatore. Mi piace secondo me anche avere leadership, ti dirò anche questo, ti aggiungo, e credo che la Roma possa ritagliarsi quel ruolo che certamente non ha nel Belgio, praticamente il leader, il capitano è il punto di riferimento essenziale, ma la Roma pure piano piano, secondo me i compagni stanno riconoscendo che questo è un giocatore non comune, straordinario, e la Roma ce l'ha, le altre contendenti non ce l'hanno, e quindi lo devi sfruttare al massimo e devi metterlo in condizione di poter trascinare tutta la squadra verso un obiettivo che adesso sulla carta sembra proibitivo o diciamo così molto difficile da centrare, però la Roma ha tutte le carte in regola per arrivarci, e la Lazio idem. Sarri invece ha un problema inverso, c'ha nel bomber consolidato, riconosciuto, riconoscibile come Ciro Immobile, che non è più lui per vari motivi, sta vivendo in contrapposizione
però
a Lukaku,
qualche segnale magari,
sì, però
nell'ultima partita
mentre Immobile poteva valere Lukaku fino allo scorso anno, fino a due stagioni fa, adesso la Lazio perde in questo senso il confronto là davanti, però ha una ricchezza nella rosa, un'offerta anche a livello di centrocampo ancora da esplorare. E allora possiamo dire che Sarri dovrà fare maggiormente un lavoro di esplorazione per capire che Nduzi, Kamada, Isaksen e questi qua che cosa ti possono dare, e ancora non lo sa. Quindi ritardo dei nuovi nell'inserimento, e i vecchi che un po' arrugginiti hanno avuto un periodo di Casale, ha fatto male, Romagnoli all'inizio dell'anno ha fatto male, si sta riprendendo la grande, Patrick è affidabile. Sugli esterni messa bene la Lazio, quindi deve ritrovare fiducia e soprattutto deve inanellare una serie di vittorie. Credo che il calendario della Lazio sia molto più agevole rispetto,
sì,
a quello della Roma.
No, ma forse è il calendario delle squadre
che per lei è il calendario forse più facile.
Poi io dico sulla carta calendario semplice, ma c'è da considerare una cosa, che sono tutti avversari, tolto l'Inter, sono tutti avversari impegnati nella lotta per non retrocedere, e guarda altra
cosa, mantenuto, ecco, poi
3 partite le vai a fare fuori casa.
A proposito, 3. Tu hai aperto questo fronte sulle romane, ecco, c'è un tratto che unisce, che un po' eredita il rendimento dello scorso anno. La Lazio negli scontri diretti mantiene una sua personalità, cioè ha battuto il Napoli, ha battuto l'Atalanta, poi lascia stare che è appareggiato con la Roma. La Roma invece eredita ancora rispetto allo scorso anno questo complesso clamoroso che negli scontri diretti si va a farfalle, perché ha perso con l'Inter e col Milan e ha pareggiato con la Lazio. E la Roma, secondo me, nel recuperare quel ritardo di punti che ha perso all'inizio dell'anno, perdendo con la Salernitana, pareggiando con la Salernitana, perdendo col Verona, lo rovescio di Genova, eccetera, eccetera, e deve andare a recuperare necessariamente negli scontri diretti.
Diciamo, la Roma, quindi, mostra le sue difficoltà, diciamo, quando incontra.
Sì. Però facciamo un esempio: la Roma vince 4 partite, no? Alla ripresa, e se poi dopo toppi tutti gli scontri diretti, sei sempre a carissimo amico. Quindi per la Roma l'esame serio sarà quello di affrontare lo scorso anno. Sai quanti punti ha fatto la Roma negli scontri diretti? Ha conquistato 9 punti su 36 disponibili,
pochissime.
Una cosa,
sì, sì, è un limite forte. Senti, tra gli scontri diretti della Roma, così mi dai un po' l'assist, diciamo, per parlarne, c'è il Napoli prima di Natale, l'affronta proprio alla
il
vigilia.
23 dicembre.
Napoli che stiamo leggendo di un Kvaratskhelia che manda segnali importanti.
Grande
Napoli che riparte da Mazzarri.
Forma.
Siamo un po', io sono curioso di vedere con che modulo scenderà in campo.
Non soltanto
Calaiò è stato un po' duro, ho letto un'intervista.
Cioè,
ha detto?
Detto
che questa scelta non lo convince affatto.
Cioè,
andare a
prendere
Mazzarri, dice il calcio è cambiato, ha detto, rispetto a quando
chi
lui
doveva prendere uno scienziato.
Non lo so, io non lo so,
no,
però...
perché sai, poi è difficile nei cambi chi prende, appunto.
Cioè, in giro c'era poco in questo momento, non so chi vai a pescare per poter traghettare fino
i cambi in corsa
fino
sono
a giugno.
Sempre dei fallimenti. Cioè,
nell'ambiente
quando cambia
però c'è fiducia, Stefano, nell'ambiente qualcosa. Napoli c'è fiducia.
Ma io credo peggio di andava prima una cosa. Dice che adesso ho letto Corbo, tra l'altro che stiamo molto, no? Antonio, su Repubblica tira fuori una cosa, che Garcia non ha lasciato i dati fisici, quindi non lo so, tu arrivi al posto
niente.
Mio,
niente.
Non gli ha lasciato niente.
Niente, ha portato via tutto. Vabbè, lì Mazzarri col suo orologio si mette lì, cronometra tutto,
no,
e... li ritrova questi dati, dai.
Ma il Napoli, io sono curioso, allora, oltre a Juventus Inter, anche a Milan Fiorentina,
per cioè, me il Napoli,
grande curiosità di vedere il Napoli, nuovo Napoli di Mazzarri, se
Napoli...
giocherà con la difesa a 3, se non giocherà con la difesa a 3, chi sceglierà, chi non sceglierà.
Atalanta, Inter, Juve, Cagliari,
mamma mia, è un percorso.
Obiettivo Napoli, mantenere il quarto posto, ma proprio con le proprio a...
Ma io credo che sia quello
attaccato
l'obiettivo.
Proprio forte, perché
secondo te quale potrebbe
la vedo
essere?
Dura, la vedo dura, io la vedo dura, guarda che calendario, cioè fuori in casa c'è Inter e Cagliari, fuori casa Atalanta, Juve e Roma, c'è tre trasferte, ragazzi, complicatissime fino a Natale
Beh, diciamo che fa può fare 5-6 punti.
Dobbiamo fare un giochino io vi faccio fare un giochino,
facciamo un giochino. Bergamo vince.
Aspetta, non dire niente, no. Perché qui farei un giochino. Facciamo una cosa, siccome abbiamo il calendario da qui fino a Natale delle squadre impegnate, dobbiamo fare un giochino.
Ne perde 3, ne vince 2.
Quindi quanti punti fa il Napoli a tuo giudizio?
No, scusa, che perde.
Quanti punti fa il Napoli?
No, secondo me ne potrebbe vincere 2, adesso non so quali, delle 5.
E quindi 2 sono 6 punti.
2 pareggi e una sconfitta. E così te che fai? 8 punti.
8 punti. 8 punti ci può stare.
8 punti fa bene, però.
Due vittorie,
due pareggi.
Ma sai che io faccio,
una sconfitta.
Faccio fatica a individuare le due vittorie col Cagliari. E poi l'altra? Con
per
l'Inter.
Me pareggia a Torino, a Bergamo, perde a Roma.
E vince con l'Inter.
Vince con l'Inter e col Cagliari.
Segna tutto, tutto. No, questa,
ma stavo scherzando, dai, Magliola. È una speranza.
Vabbè. No, facciamo un giochino dopo con i nostri su questa cosa del calendario fino
otto,
a Natale.
Però 8 punti.
8 punti, tu dici 8 punti. Dai, dopo
te?
Vediamo.
Tu che
io
dici?
Mamma mia, ridammelo un po'.
Due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Te dici 3 sconfitte.
Fuori casa per me fa, io gli do 2 punti fuori casa. 2 punti. In casa gliene do 4. 7, uno in meno di te, dai. No, qua, no, aspetta. Qua, 3, la vittoria col Cagliari, un punto con l'Inter, sono 4 e 2 punti fuori casa.
6.
6. Do 6 punti.
Beh, ma
6 punti do al Napoli.
Ma 6 punti
da qui a Natale.
Allora si ricambia allenatore.
Io la vedo così, 6 punti gli do. Dai, questo giochino mi piace, lo facciamo dopo, come facciamo un po' un giro con tutte le altre dopo. Dai, vediamo un attimo. Da qui a Natale abbiamo il calendario.
8,
ci fermiamo.
8 non è 8 male.
8 non so male, assolutamente. Ci fermiamo tra poco.